Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Viviamo in un mondo pieno di pericoli. Abbiamo sentito stamattina di un incidente che avrebbe potuto provocare la morte e neanche ci rendiamo conto di quante situazioni così ci sono. Ma i pericoli più gravi, più terribili, che danneggiano di più, sono quelli spirituali. Sono quelli spirituali. Quando un credente cade nel peccato, soffre brutte conseguenze e purtroppo spesso le persone intorno a lui soffrono con sofferenze. Cosa succede quando noi uomini non siamo capo famiglia che Dio comanda? Quando trascuriamo la moglie, non siamo il vero padre per i nostri figli, non li guidiamo, non ci sacrifichiamo per essere presenti nella loro vita, moglie e figli. Cosa succede? Noi ne soffriamo, ma loro soffrono terribilmente. Quello che fa un uomo di Dio è molto più quello che è in casa di quello che è in chiesa. Uno può venire in chiesa e fare grandi preghiere e parlare ed essere una frana in casa. I pericoli spirituali sono i più gravi. Se muore un figlio prezioso che cammina con Dio, è triste, ma c'è anche una gioia. E col Signore, questi erano i tuoi tempi per Lui. Ma quando uno vive nel peccato, è un dolore tremendo. Quindi i pericoli più grandi sono quelli spirituali. E come pecore, e siamo pecore, abbiamo bisogno di guida, di protezione, di insegnamento, a volte di ammonimento e di riprensione. Grazie a Dio, il nostro buon pastore, Gesù Cristo, ci cura. Ma ci cura soprattutto tramite i mezzi che Egli ha stabilito. E quello principale è la Chiesa. E stiamo leggendo nel nostro studio di Primo Timoteo, siamo arrivati al capitolo 3 se volete ritrovare, soprattutto tramite la guida di Chiesa, che nella Bibbia vengono chiamati intercambialmente, in modo intercambiale, anziani, pastori, dottori e vescovi, tutti termini che vogliono dire gli stessi uomini. E Gesù è molto attento a darci la cura giusta e perciò non permette, se seguiamo Gesù, purtroppo non tutti seguono Gesù, ma non permette che l'incarico di essere un anziano, pastore, vescovo, venga svolto da chiunque lo voglia fare. Infatti Cristo ha stabilito delle chiare qualifiche che un uomo deve avere e dice poi di esaminare un uomo prima di riconoscerlo, che abbia queste qualifiche, per poter diventare un anziano, e ci sono anche qualifiche per essere un diacono. Allora, negli ultimi sermoni, stiamo guardando queste qualifiche in 1 Timoteo 3, abbiamo visto che la qualifica centrale è di essere irreprensibile, che non vuol dire perfetto, perché no, se no non ci serve nessun anziano pastore, ma vuol dire un cammino corrente in ogni campo della vita. Modo di stare come marito o moglie se è sposato, modo di curarsi fisicamente, un uomo che si lascia andare non è irreprensibile, modo di gestire i soldi, modo di reagire quando le cose vanno male, che non scontra, modo ogni campo della vita. Infatti, dopo la parola, se uno vuole svolgere questo ministero, deve essere irreprensibile, comincia a elencare le qualifiche che vogliono dire che un uomo è irreprensibile. E lo voglio rileggere quell'elenco in 1 Timoteo 3 da 1 a 7 e poi Dio volendo riprendiamo dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Quindi seguite mentre rilego 1 Timoteo 3 1 a 7. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Allora abbiamo concluso nell'ultimo insegnamento che deve essere atto ad insegnare. Abbiamo visto che è l'unica qualità che non riguarda il carattere. Tutte le altre qualità riguardano il carattere e quindi ogni credente dovrebbe essere irreprensibile. Qualunque qualità, oltre a quello di poter insegnare, se tu manchi, tu chiunque che ti sia, uomo o donna, se tu manchi, tu sei nel peccato. E questo è importante. Ma visto che spesso ci sono tanti credenti che zoppicano, bisogna riconoscere chi non zoppica, ha da crescere ma non zoppica, e quell'uomo può essere riconosciuto. E così prego che Dio darà tanti anziani. Quindi vogliamo riprendere il brano con versetto 3 oggi, che dice: non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro. E guardiamo questo, che inizia con non dedito al vino. Allora, la parola dedito al vino è una parola che letteralmente vorrebbe dire stare accanto al vino, avere quel bicchiere con me. Non vuol dire necessariamente essere ubriaco. L'uomo che può essere anziano, e ogni credente che vuole camminare in santità, non deve essere in qualunque modo attaccato all'alcol. Allora, Efesini 5:18 ci aiuta a capire il senso di questo, e vi leggo quello. Non vi inebriate di vino, nella quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Paolo fa un chiaro confronto fra essere inebriati di vino e ripieni di spirito. Quando tu sei ripieno di spirito, tu sei controllato dallo Spirito Santo. Controlla il tuo modo di pensare, di parlare, di agire. E quando tu bevi poco vino, molto prima di arrivare ad essere ubriaco, tu non hai le piene capacità. Chi beve un pochettino di superalcolici, un grappa, è più rilassato. Non ha la stessa mente di uno che non bevi quello. Un po' di grappe come vari bicchieri di vino. Non sei ubriaco, ma non hai la piena capacità. Non sei pienamente sotto il controllo dello Spirito Santo. Noi dovremmo essere pienamente controllati dallo Spirito Santo in ogni momento. Ma no, perché se tu sei stanco non sei... No, se tu sei stanco, arriva, come a me succede, quella telefonata di emergenza alle 2 di notte. Dio ci ha fatto avere degli ormoni, tipo adrenalina, e tu sei sveglio. Ma se tu sei pieno di alcol, tu non puoi svegliarti in un attimo, non puoi, perché l'alcol rimane nel sangue. E tu non sai quando Satana, che va in giro come il leone ruggente, giusto? Cercando chi può spronare, tu non sai quando arriverà la tentazione. Non esiste momento che tu puoi dire: ma no, adesso è il tempo mio e voglio bere qualche bicchiere così mi rilasso. Ma potrebbe essere in quel momento che ti arriva una tentazione, una situazione, e tu devi essere pienamente sobrio e non hai più le capacità. E quindi, se uno beve quel mezzo bicchiere al pasto con cibo, quello per tanti non influisce. E quello sarebbe illegittimo. Ma mettere un po' di grappa nel caffè e questo? Tu non sei pienamente controllato dallo Spirito Santo. Tu sei dedito al vino, in quel caso una cosa più concentrata del vino. E non sarai in grado di agire con saggezza e prudenza, varie altre qualità che abbiamo visto nelle prime qualità. E quindi per qualsiasi credente questo è un uomo o una donna non santa, perché vuole rilassarsi. Abbiamo visto in 1 Corinzi, scusate, in Efesini 5, tutto quello che i motivi per cui bevono vino sono cose che dovremmo prendere allo Spirito Santo. Mi rilassa, lui mi dà pace, ci unisce, dai, dai, prendi con me. Siamo uniti nello Spirito. Mi dà coraggio, aprimi a affrontare. Fortificatevi nel Signore. Cioè, tutto quello che è motivo per cui le persone bevono alcol, possiamo e dovremmo cercare nello Spirito Santo. È un sostituto orribile, debole, falso. E se cerchi qui, non cerchi qua. Quindi, per essere anziano, un uomo deve essere assolutamente non dedito al vino. Se bevi quel mezzo bicchiere con la pasta, con la cena, va bene, ma non sarà dedito mai. In nessun momento, perché lui sa ogni momento io sono stato comprato a caro prezzo ed io voglio anche pensare agli altri. Voglio pensare agli altri. La qualità successiva è non violento. Vuol dire letteralmente uno che dà botte o schiaffi o cerca scontri. Non è solo violenza fisica, ma questo tipo di uomo. Si agita quando le cose non vanno come lui vuole. Si agita, non può rimanere calmo. Questo è un gravissimo peccato per qualunque uomo. Uno che non può restare calmo. È una mancanza di autocontrollo, è una mancanza di amore, è orgoglio, è impulsivo, essere prudente e sobrio. È un gravissimo peccato. Un anziano deve essere un uomo ben capace a controllarsi, deve avere tanto amore anche per quelli che peccano contro di lui, deve essere umile, deve avere la pazienza di sopportare false accuse e tutto il resto. Non deve essere violento, ma nessuno dovrebbe essere violento. Poi dice non avido o non avaro, l'altra traduzione è non avido, non avaro. Però visto che non avaro e in avanti dice non amante del denaro, siamo quasi alla stessa cosa. Voglio parlare di quelli due insieme, perché sono due aspetti della stessa moneta. Poi troviamo mite. Deve essere mite. Quanto è importante. La parola greca originale che viene tradotto qui mite è una parola che non c'è paragoni in italiano. Noi non abbiamo una parola ricca quanto questa parola. Io questo 30 anni fa, quando siamo arrivati qui, mi rendevo conto, ma non c'è una traduzione per questa parola. Non, italiano manca. Non so perché. Vuol dire. Allora, viene tradotto qualche volta come mansueto, ma la parola mansueto tipico nella Bibbia è tutta un'altra parola. Cioè, questo è un cugino di mansueto. Ma la parola che principalmente viene tradotto come mansueto è un'altra parola. Questo non è quella parola, anche se viene tradotto come mansueto. Viene tradotto mite, gentile, eccetera, anche. Allora, descrive uno che è gentile, tranquillo, che si controlla, sempre adatto alla circostanza, alle situazioni. Sarebbe il contrario di essere un uomo violento. Di essere un uomo scontroso. Un uomo mite rimane tranquillo. Non è una debolezza, non è che lascia gli altri lo calpestano. No, no, anzi, richiede una grande forza da Dio. Un uomo debole di carattere si agita. Wow! Si agita. E non ci vuole forza per agitarsi. Ci vuole forza per non agitarti. E quindi un uomo mite è l'uomo più forte di carattere. è paziente, se è mite è paziente, è ragionevole, si impegna per il bene degli altri, anziché essere difensivo. Un uomo mite non cerca mai la vendetta per i peccati che gli altri commettono contro di lui, non li pesa. Non gli pesa che altri hanno peccato contro di lui. Lui, quello non gli pesa. Potrebbe essere aggravato per il loro peccato, per loro, ma non per se stesso. Quando dice ai Romani 18, se tuo fratello pecca contro di te, vai da lui e lui solo e ti ascolta, cosa dice? Se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello. Tuo scopo non è per giustizia, non è giusto quello che ha fatto, non è giusto, tu devi capire quello che... No, quello vuole giustizia e sta nel peccato. Il motivo di andare al tuo fratello, che tu vuoi guadagnare il tuo fratello, il nostro rapporto è danneggiato, Signore, desidero quel rapporto, oh Padre, dammi le parole da dire con amore e delicatezza che possa aiutarlo affinché possiamo essere riconciliati insieme. Questo è mite, questo è mite. Giacomo 3,17 descrive che chi è mite avrà saggezza, la saggezza vera comprende la mitezza. Giacomo 3,17, ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Dio è mite nel modo che ci tratta, perché ci mostra bontà nonostante che meritiamo ira. Dio è mite con noi. Salmo 86,5 descrive Dio: poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Vediamo la mitezza di Dio soprattutto in Gesù Cristo, che ci rivela il Padre. Cristo è mite. In 2 Corinzi 10,1 la parola greca mite viene tradotto con benignità. Quindi quello che sto per leggere, la parola benignità è la stessa parola. Parla di Cristo. Ora io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la benignità di Cristo. Io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi esorto per la mansuetudine e la benignità, la mitezza di Gesù Cristo. Per capire mitezza pensate a Gesù Cristo quando fu falsamente accusato davanti al Sanedrio, oltraggiato, maltrattato prima della croce. Vediamo la mitezza di Cristo anche nella pazienza che ebbe con i discepoli. Quante volte i discepoli, mentre lui parlava di loro, delle sue sofferenze, loro discutevano fra di loro che cosa? Chi sarebbe il più grande? E avrebbe dovuto dire, cercherò nuovi apostoli? Invece è stato mite con loro e paziente e continuava ad amarli. Ogni credente è chiamato ad essere mite. La mitezza serve costantemente. Per esempio, quando ci sono conflitti fra credenti o conflitti in casa, serve la mitezza. Serve la mitezza. Ci sono credenti che quando ci sono scontri, cosa fanno? Vogliono evitare lo scontro. Vogliono non parlarci. Chi è più colpevole di questo? Soprattutto uomini. Uomini tendono ad evitare di affrontare problemi, ma non si risolve niente. Questo non è mitezza. Solo perché non si agita, sì, ma non è mite. Evita il problema anziché risolvere il problema. Quello non è mitezza. Mitezza non vuol dire che uno tace. Vuol dire che se tuo fratello pecca contro di te, cosa fai? Non dico niente. Vai da lui e lui solo, e se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. In Filippesi 4,5 troviamo la stessa parola, qui tradotta come mansuetudine. Leggo a tutti i credenti: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. La vostra mansuetudine, la vostra mitezza, perché qui è la parola mite, non la solita parola, in una situazione di conflitto o differenza di veduta o dove ci sono state le offese, quanto serve la mitezza per mantenere la pace fra credenti e nella casa e nella chiesa. Ci saranno conflitti fra persone in casa e in chiesa finché Cristo non ritorna, perché siamo ancora non perfetti. E visto che è quasi inevitabile che un anziano sarà attaccato, perché chi guida per forza riceverà certe accuse, certi attacchi, perché sta guidando, è fondamentale che tutti gli uomini che sono anziani siano mite, che questi attacchi non li fanno. Ma non è giusto che mi fai fallo così di me. Un uomo così non può essere un anziano, deve essere mite, ma dobbiamo tutti essere miti. Poi la prossima qualità è qualcosa di simile, detto al modo contrario. Non deve essere litigioso. Non deve essere litigioso. Non litigioso. Essere litigioso è il contrario di essere mite. Essere litigioso riscrive un uomo che è pronto a scontrare con gli altri, pronto a fare scontri, è pronto a combattere per avere i suoi diritti e anche le sue preferenze. Invece la Bibbia ci insegna ripetutamente di rinunciare ai nostri diritti per edificare gli altri. Quindi un uomo litigioso combatte per i suoi diritti. Non è vero, non è giusto, ma tocca anche a me, voglio la mia. Invece la Bibbia ci insegna a rinunciare. 1 Corinzi 8, Romani 14 e l'inizio di 15. Lasciamo stare i nostri diritti per il bene degli altri. Ognuno compiace agli altri nel bene per l'edificazione. Nella carne siamo litigiosi. Ognuno pensa a se stesso, mancando l'amore per gli altri. Ma Dio ci chiama ad essere umili. Per esempio, Tito 3, 1 e 2, notate questo è per tutti, vi leggo. Ricorda loro, ricorda Tito, i credenti della Chiesa, ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona, di non dire male di alcuno, di essere pacifici e miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, tutt'altro che litigioso. Tutt'altro che litigioso. Un anziano deve essere un uomo che è conosciuto così. Tutti parlano, no, lui è così. Un uomo non litigioso non solo non crea i litigi, ma promuove la pace. Per esempio, un anziano che è un servo del Signore, un anziano vuol dire un servo del Signore, si impegna a cercare di aiutare perfino gli oppositori, se possibile. Leggo il comandamento che troviamo in 2 Timoteo 2, 24-25. Ora, un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi, perché giungono a riconoscere la verità. Gli anziani devono essere miti, ma vuol dire che sono sempre dolci nel modo di parlare? No, non vuol dire quello. Per esempio, ci sono situazioni in cui gli anziani dovranno riprendere chi insegna cose sbagliate o chi cammina nel peccato, e devono farli a volte con una certa fermezza. Per esempio, in Galati 2, l'apostolo Paolo era ad Antiochia, arriva Pietro, l'apostolo Pietro, e Pietro, avendo timore dei giudei credenti, che prima di loro, che sono arrivati questi giudei credenti, prima che fossero arrivati, lui, Pietro, mangiava con i gentili credenti. Arrivano i giudei credenti e Pietro non mangia più con i gentili credenti. Timore degli uomini. Paolo, davanti a tutti, riprende Pietro. Vi leggo questo, Galati 2, 11. Ma quando Pietro venne in Antiochia, io li resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili. Ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. Anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro, in presenza di tutti, se tu, che sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Fratelli, se non capite, questa è una forte, dura, pubblica rimprovero. Perché Pietro stava pubblicamente sfiando la gente. In Tito 1, 9 a 11, parlando sempre delle qualifiche di anziani, dice che devono rimproverare coloro che insegnano cose sbagliate. Vi leggo 9 a 11, che l'uomo deve che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la fedele parola, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra coloro che provengono dalla circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Quindi, ci sono le volte che gli anziani devono turare la bocca di uomini che insegnano falsamente, e a volte questi uomini si alzano durante gli incontri di chiesa e parlano o pregano e dicono cose sbagliate, e bisogna turare la bocca, e non sempre vogliono turare la bocca, e bisogna usare l'autorità necessaria per farli chiudere bocca, per proteggere il gregge. Quindi mite una cosa di no, questo è non litigioso, che è la stessa cosa. Non litigioso, mite, vuol dire come reagisco quando l'offesa è contro di me. Quando l'offesa è contro di me, porgo l'altro guancio. Sparo di me, no, tu non devi parlare di me così. No, porgo l'altro guancio. Invece quando si tratta di proteggere il gregge, un anziano a volte deve diventare severo. Quindi, non deve essere mai una persona litigiosa. Deve svolgere l'autorità datagli da Dio, ma non deve essere litigioso. E questo molto si vede in come fa per quanto riguarda se stesso. Prima abbiamo saltato quello che dice non avaro. Adesso arriviamo non amante del denaro. E visto che sono quasi la stessa cosa, voglio guardare questi due insieme. Cosa vuol dire che un anziano, che è ogni credente, ricordate, non deve amare soldi, non deve essere avaro, non deve essere attaccato alle cose materiali? Allora, prima di tutto, molto importante, non vuol dire non riguarda, meglio dire, quanti soldi uno ha. Non riguardo quanto uno sa, non c'entra quanto soldi uno ha. Uno può essere amante del denaro ed essere il più povero nella chiesa. Ok? Un povero può amare i soldi quanto un ricco. Amare denaro è una condizione del cuore. Magari tu sei una frana, non sai lavorare, non sai sperperi i soldi e non hai neanche un buon lavoro, e tu ami i soldi ma ne hai pochissimi e vivi molto povero. Non c'entra. E può essere, anzi conosciamo, abbiamo amici milionari, ricchissimi, ma non sono attaccati ai soldi. Ho vari amici molto ricchi, guidano macchine economici. Non hanno macchine di lusso, vivono macchine economici, perché non gli interessa la macchina. Non gli interessa la macchina. Case modeste, vestiti modeste, non portano l'abito costoso che tutti notano, perché non interessano le cose materiali. Di soldi ne hanno, ma non li usano per loro stessi, perché non amano i soldi. Allora, scusate, uno che prende, che guadagna 20.000 euro al mese, volendo potrebbe permettersi quasi qualsiasi macchina, giusto? Cioè, se uno guadagna 20.000 al mese, la macchina che vuole, se non sperpera altrove, potrebbe prendere. Ma uno è attaccato alle macchine? Una persona che prende 1.200 al mese non può pretendersi di quelle macchine, ma spesso pensa alle macchine, è un amante delle cose materiali, giusto? Quindi teniamo in mente che non è legato a quanti soldi hai. È legato a come usi i soldi e come vorresti usare i soldi che magari neanche hai. Scusate, in Ebrei 13:5 leggiamo a tutti i credenti: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Romani 13 dice: non avere i debiti con nessuno. Io metto insieme questi due insegnamenti: non avere i debiti se non l'amore, e di essere contenti con quello che hai. Quanti soldi hai? Devi cambiare macchina? Quanto puoi pagare? Contanti. Solo contanti. Perché se tu compri con debiti, tu hai rate e tu stai pagando interessi per una macchina più bella di quanto avevi soldi. E tu stai dando soldi alla banca che avresti potuto usare per la gloria di Dio. E poi se dovesse succedere qualcosa, un boom, grande problema, tu hai problemi a pagare la rata. È un gioco. Sei sotto un giogo. Ognuno sia contento con quello che hai. Io ho 2.000 euro. Ok? Compro una macchina per 1.600, 400 passaggio e spendo 2.000. Ma lui ha preso una macchina per 10.000 e lui per 15.000 e lui per 8.000. Tu non hai quei soldi. Accontentiti con quello che hai. È così per ogni cosa. Non essere amanti. In 1 Timoteo 6:10 arriveremo, ma dice: l'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Alcuni credenti procurati molti dolori. Amare denaro, essere avido di guadagno, è come una droga, non riesci mai ad avere abbastanza. E quindi è fondamentale per tutti i credenti di essere così, ma prima di essere anziano deve essere esaminato. Quell'uomo è attaccato ai soldi? E io direi: se è sposato sua moglie, perché fa parte della famiglia, sono attaccati ai soldi, non c'entra la quantità, c'entra il cuore. Gli anziani sono un esempio, e gli anziani hanno poteri sui soldi della Chiesa in un certo senso. E quindi devono essere uomini dove non c'è ombra di dubbio che non sono attaccati ai soldi. Paolo diceva di se stesso agli anziani di Efeso, vi leggo Efeso 20:33: io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di alcuno. Non solo non ho preso, ma neanche ho desiderato. Pietro dice agli anziani in 1 Pietro 5, 2: pascete il gregge di Dio che è fra voi, soverchiandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Quindi un anziano deve essere un uomo che non ama soldi o le cose materiali. Chi ama le cose materiali, cosa dice la Bibbia? Secondo 1 Giovanni 2, cosa dice? Chi ama le cose materiali, cosa dice? Che l'amore di Dio non è in lui. Vi leggo 1 Giovanni 2, 15 e 17: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi è un grave peccato per qualunque credente di essere attaccato alle cose materiali. Allora, la chiave per vivere così, c'è solo un modo, e quello è di essere attaccato a Cristo, di essere meravigliato di Cristo. Tu non puoi togliere l'amore per concupiscenza della carne, gli occhi e i superbi della vita, non puoi togliere se non sostituisci. con Cristo. Devi vedere Cristo, devi vedere e voler più di Cristo. Allora le cose del mondo prendono la prospettiva giusta. Il fatto che un anziano non deve essere amante del denaro non vuol dire che non può avere una macchina e non può avere i mobili e non può, cioè un anziano vive e deve vivere un po' come tutti. Però ricordate, abbiamo letto in 1 Corinzi 7, chi ha, chi possiede, di vivere come se non possedesse? Ricordate quello? Cioè, ho perché mi serve. Mi serve la macchina, va bene, prendo la macchina. Ma non mi importa la macchina, è solo la macchina. Mi serve un nuovo telefono, mi serve un nuovo divano. Va bene, ok, voglio essere... Però è solo qualcosa dove sedermi? Io voglio più di Cristo. Tu vuoi più di Cristo? Un anziano deve voler più di Cristo. Quando considero le qualifiche degli anziani, cosa mi fa vedere? E prego che faccia vedere a voi la stessa cosa. Cosa vedete quando vedete queste qualifiche? Io vedo il cuore di Gesù Cristo. Io vedo il cuore di Gesù. Se dipendessi da noi, non solo noi in sé, ma in genere, a noi uomini, esseri umani, chi sceglieremo come anziani? Se dipendessi da noi, sceglieremo gli uomini più bravi, magari che parlano meglio. Se ci fossero uomini che hanno successo nel mondo, ah, guarda lui, guarda lui, no? Forse sceglieremo donne e sceglieremo non gli uomini più vicini a Dio, gli uomini dalla nostra parte. Paolo dice ai Corinzi, chi dice io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo, ricordate? Cristo ci ama e vuole curare la sua chiesa, quindi Cristo dà uomini in ogni chiesa vera, se la chiesa segue Cristo, che sono uomini che hanno queste qualifiche, sono uomini timorati di Dio. Sono uomini che vogliono più di Cristo. Sono uomini che tu puoi guardare e non sono perfetti, ma se tu imiti loro, tu sarai più come Cristo. Questo è il cuore di Cristo per la Chiesa. Non sono uomini perfetti. Non ci sarebbero anziani in nessuna Chiesa se dovessero essere perfetti. Ma sono uomini che hanno una vita coerente. E non si può gettare accuse, perché quando peccano riconoscono e abbandonano i peccati. Ricordando che tutte le qualità, tranne atto ad insegnare, tutte le altre riguardano ogni credente, voglio solo menzionare quello che abbiamo visto oggi. E vorrei chiedere a ciascuno, tu come va nella tua vita in questo campo e questo campo e questo campo? Prima, tu sei dedito al vino? O qualunque alcolico o droga. Cioè, è il tuo modo di rilassare? È il tuo modo di avere un tempo più bello? Sai, nel mondo si usa alcol per avere una bella serata. Amici si trovano insieme, dai, un po' di questo, un po' di grappa, dai, prendi, prendi, prendi. Si usa, anziché essere legati nello spirito, si cerca di essere legati con alcol. Tu sei dedito? Dedito, lo vedi come una cosa importante? Per diventare anziano, un uomo deve assolutamente non essere così. Poi, un anziano e ogni credente non deve essere violento, non deve esplodere quando le cose vanno male, non deve irritarsi, non deve vivere per se stesso, perché questo è quello che sta dietro. Tu sei mito? Sei mito? Tu guardi a Dio, ti fortifichi nel Signore nella forza della sua potenza per essere controllato e tranquillo quando tu vieni oltraggiato, offeso e trattato male, quando le cose vanno male. Gesù Cristo è l'esempio di questo. Essere mite significa dire no alla carne e sì allo Spirito Santo, essere guidato, controllato lo Spirito Santo. Tu sei litigioso? Tu sei portato a scontrare che in casa, in chiesa, al lavoro, dove c'entra, tu, non è così, e tu Sei pronto ad alzare la voce? Litigioso? O tu sei calmo perché ami quell'altra persona, anche se ti sta dicendo cose false e contro, e tu vuoi chiarire e vuoi guadagnare? E poi tu sei attaccato alle cose del mondo? Concupiscenza degli occhi, ricordate? Concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, vedo, voglio, vedo, voglio. Non vuol dire che hai. Forse non hai la possibilità economica di avere tante cose, ma vorresti. Sei amante del denaro e le cose materiali. Che li hai o non li hai, un altro discorso. Ma è dove va il cuore? Oppure li usi perché servono, ma non ti importano. Questo è un uomo di Dio, questo è una donna di Dio, e un anziano deve essere un uomo di Dio. Allora io ringrazio Gesù Cristo che ha cuore per noi. Ringrazio Cristo che non è che dobbiamo inventare, ma quell'uomo come va? Quell'uomo come va? Ci dà lui chiare qualifiche che dobbiamo esaminare. E anche diacono dice sino prima esaminati, poi sfolgono il ministero. Quindi bisogna esaminare. Questo uomo è così? Allora, in una chiesa grande, noi siamo piccoli, è più facile esaminarci, ci conosciamo molto bene. In una chiesa grande, 100, 200, 300 persone, è difficile. Perché magari una certa famiglia non sei mai stato in casa sua, mai. Perché in una chiesa di 300 o 500 persone, è difficile conoscere tutti. Siamo stati noi per qualche anno in una chiesa di 1000 persone, anni fa. Lì c'erano tanti che non conoscevamo. Quindi esaminare un uomo dipende da quanto stretto legato è la chiesa, quanto facile è esaminare, ma è importante esaminare. Non pretendendo più di Cristo, non pretendendo la perfezione, ma pretendendo un modello da poter seguire. Ringrazio Dio. Ed io prego che noi saremo sempre più, ringrazio Dio dove stiamo, ma prego che saremo sempre più una chiesa dove tutti hanno queste qualità. Tranne atto di insegnare, e Dio dà quello, io prego che tutti saremo tutti queste qualità. E soprattutto ringrazio il nostro Signore Gesù Cristo, il buon pastore che ci cura. Preghiamo. Padre nostro, noi possiamo dire Padre nostro perché Gesù Cristo è stato separato da te, Gesù Cristo è stato abbandonato da te, Gesù Cristo, il tuo Figlio eterno, in comunione con te da eternità passata, là sulla croce, per quelle ore, Gesù Cristo è stato abbandonato da te. E appunto che gridò Dio mio, perché mi hai abbandonato? E non era una domanda che non capiva, lui sapeva, perché non c'è altro modo, perché non c'è altro modo di poter salvare gli uomini peccatori. Grazie che Gesù è morto per noi, e grazie che adesso Gesù Cristo sta edificando la sua chiesa, e le porte dell'Hades non la vinceranno. La Chiesa è di Cristo. Cristo ne è il capo. E noi dobbiamo imparare quello che dice Cristo per camminare nella sua via, perché è l'unica via. Non è la nostra Chiesa, è la Chiesa di Gesù Cristo. Non possiamo fare come vogliamo noi, è la Chiesa di Gesù Cristo. Ti ringrazio che ci hai dato un chiaro elenco delle qualifiche che un uomo deve avere per essere un anziano. Vediamo la tua cura per noi, la tua Chiesa, e ti prego che possiamo camminare nella luce che ci hai dato. Concedici di avere una Chiesa piena di persone con tutte queste qualità, salvo l'atto ad insegnare. E ti prego che avremo uomini che svolgeranno questo ministero con timore di te e amore per i credenti. Grazie, la Chiesa è tua. Vogliamo camminare nella tua luce. Grazie per il nostro Signore e Salvatore, il nostro buon pastore Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.